Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Parliamo di San Giuseppe, nell'omonimo di un mese con San Giuseppe, 1838. Si parla, ecco, di San Giuseppe nelle varie fasi della sua vita, la sua teologia, anche, ecco, la sua spiritualità, e la spiritualità che ci coinvolge a tutti come, ecco, cooperatrice, cooperatore anche lui del Redentore, ecco, partecipe dell'unione ipostatica, padre putativo di Gesù, custode del Salvatore, come ci ha detto San Giovanni Paolo II, ecco, custode del Salvatore, Redentoris Custos, anzi del Redentore, ecco, vuol dire che c'è una partecipazione alla redenzione anche, quindi c'è una corredenzione Giuseppina, oltre che Mariana, no? Ecco, del resto, se Giuseppe è strettamente unito a Gesù e alla Madonna, partecipa alle loro stesse missioni, di ciò che essi compiono per noi, per la nostra salvezza. Quindi l'offerta fatta da Gesù nel Tempio all'Eterno Padre, la presentazione di Gesù al Tempio, offerto come primogenito, ma non è solo una semplice offerta del primogenito, è l'unigenito figlio di Dio che è offerto al Padre per la nostra salvezza. È un tema pasquale, no? La consacrazione al Padre è una offerta che prefigura il versamento del sangue di Cristo, la sua morte in croce, e del resto Simeone conferma tutto questo con il suo lungo discorso su Gesù. Ecco, ora lascia, Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la salvezza. Hanno visto la salvezza, quindi la redenzione è quel bambino, l'offerta sacrificale di quel bambino porterà alla salvezza di tutte le genti. Poi, ecco, è profetico veramente. Simeone non pensa solo al popolo di Israele, non pensa pure solo al suo popolo, pur benedetto da Dio con questa grandezza della, ecco, offerta che il Signore ha voluto sin da subito di questo popolo, no? Che si è consacrato a Dio, un popolo consacrato al Signore, certo, sì, però ecco. Dopo Gesù ha prevaricato, non si può dire più popolo di Dio, anche se sono vere le alleanze, se sono vere le profezie, se sono vere le elezioni, però fino a che non corrisponde a Cristo, questo popolo non sarà popolo di Dio, sarà in procinto di esserlo, sarà perfettibile, però non sarà ancora nell'alleanza. E Gesù, ecco, compie questa offerta fatta da Maria e da Giuseppe, dall'agnellino innocente Gesù, scrive quest'autore, come vittima all'Eterno Padre. Ecco, la questione sacrificale, no? Del Vangelo, ecco, c'è, cioè, sin da subito, sin dall'infanzia di Gesù. Qui Gesù viene a essere sacrificato, viene a essere agnello immolato. Ecco l'agnello di Dio, anche le parole di Giovanni Battista, no? Confermano il sacrificio. L'agnello di Dio, l'agnello è l'agnello del sacrificio, è l'agnello pasquale, è l'agnello del riscatto, è il riscatto dei primogeniti, il riscatto di tutto il popolo di Dio che deve uscire dalla schiavitù d'Egitto, deve entrare nella terra promessa. Quindi Gesù è questo agnello, vittima all'Eterno Padre. Questa offerta supera tutte le offerte fatte fino a quel dì, in quel tempio. Tante cose venivano fatte nel tempio, le ecatombi addirittura, 100 buoi, ecaton, 100, ecco, tutti insieme, per, ecco, sfuorviare, sfuggire all'ira divina, meritata per il peccato, per il peccato degli uomini, per il peccato dei popoli. E questa offerta di Gesù fu la sola che poteva placare Dio sdegnato col genere umano e riconciliare questo con lui. Il sacrificio è proprio nella cultura religiosa ovunque, no? Sacrificio anche umano, purtroppo, c'è nelle culture antiche, sia greca che romana, sia babilonese, sia caldea, sia assira, sia egiziana, sia precolombiana. Ecco, le religioni precolombiane prevedono il sacrificio umano, addirittura offerta di persone giovani per lo più, no? Sane, al culto di Dio, della divinità, la Pachamama. La Pachamama è una divinità cruentissima, voleva migliaia e migliaia di morti, no? Ogni giorno per placarsi, ecco, per essere placata, per concedere la fecondità, per concedere la fertilità anche della terra, la semina matura, ecco, per il popolo che si affidava a lei. Ecco. Beh, ma questi sacrifici, oltre ad essere orrendi perché andavano contro la dignità dell'uomo, ma erano anche inutili, no? Perché non servivano a niente, erano sacrifici fatti a demoni, come dice San Paolo, no? Che sacrifici fatti agli idoli sono sacrifici fatti a demoni. Quindi il demonio non è che ti salva, anzi, ti fa sprofondare ancora più basso. Quindi queste povere popolazioni primitive, senza saperlo, si sprofondavano, infatti, insomma, sono finite tutte, no? L'unica civiltà che rimane è quella di Dio, quella dove si adora e si offre il vero Dio al Padre. Il vero Dio è Gesù Cristo, nostro Signore. E in quel tempio, in quella sola volta, poteva placare il Signore Dio. In ogni offerta, ecco, c'è bisogno di due cose, sono necessarie due cose, cioè il dono e l'affetto del donatore. Cioè il dono è chi dona, cioè l'intenzione di chi dona, no? C'era chi esortava i cristiani a sacrificare agli idoli, soprattutto a tempo delle persecuzioni più cruente di Decio, di Valeriano, no? Fate finta di sacrificare, però non c'è l'intenzione, quindi non sacrificate, no? Però l'oggetto c'è, quindi si può ingannare facilmente, no? Ecco, se uno fa una cosa senza pensarla, senza volerla fare, ecco. Però la fa in effetti, no? Davanti agli occhi di tutti la fa. E quanto al dono, qual dono poté mai offrirsi di più a Dio di questa vittima di infinito valore? Il dono è Cristo stesso, il corpo di Cristo, il corpo di Gesù, offerto al Padre. Pensiamoci bene quando facciamo la comunione: stiamo offrendo al Padre il corpo di Gesù, il corpo del Figlio. Perché? Sicuramente abbiamo l'intenzione della salvezza, del perdono dei peccati, della fine della guerra, della cancellazione dei delitti. Ecco, della remissione, ecco, delle colpe più gravi, no? Dell'umanità che vengono fatte sempre, ecco, senza fine. Ecco. Siccome questo valore è infinito, cancella tutto, no? E ci rimette in carreggiata, ci rimette nella grazia di Dio. Quanto dunque grato ed accetta non dovette essere una tale offerta? Ne rimasero attoniti tutti gli spiriti beati del paradiso. Ne sapevano saziarsi di rimirare in un tempo medesimo e la vittima di infinito prezzo e l'affetto di quei tre cuori. Insieme gli offrivano di Gesù, Maria e Giuseppe, al confronto del quale l'affetto con cui essi offrono e diventano le loro lodi erano come un'aura leggera. Quindi anche i santi, vedete, anche gli angeli, ecco, contemplano questo dono, questa offerta a Dio. Loro anche si offrono, no? I santi, i beati, gli angeli, però non arrivano a questa grandezza, a questa offerta che fa la Sacra Famiglia, Gesù, Maria e Giuseppe, del Figlio Divino, del Figlio di Dio fatto carne. È un'offerta illimitata, è un'offerta che abbraccia tutti gli uomini, abbraccia quelli passati, quelli futuri, quelli che ancora si devono convertire, la modernità, no? Ecco, oggi si dice che la modernità è la tecnologia, no? È l'intelligenza artificiale, la robotica. In realtà queste cose sono scimmia di Dio, scimmia dei, sono cose diaboliche, no? Perché si pensa che con queste cose si risolvono tutti i problemi del mondo, addirittura con la sostituzione degli uomini con le macchine. Così l'uomo non è più uomo, ma dipendente dalle macchine e non sa fare più niente, non capisce più niente. Vedete che questo è un degrado, no? Perché la macchina in sé, poi quando si rompe, prima o poi si rompe e finisce. Quindi come faccio a essere servitore di una macchina? Come faccio a vivere in funzione di una macchina? Se questa poi si rompe, si scassa, io la devo sostituire. Ecco, io devo essere il fine, no? Il fine non egoistico, ma il fine particolare per cui Dio ha creato il mondo, la creazione dell'uomo che domina il mondo per conto di Dio. crescete e moltiplicate. Lavorate, soggiogate la terra. Quindi devono gli uomini, ecco, fare le veci di Dio in terra, ecco. E lo fanno anche offrendo il santo sacrificio di Gesù al Padre, così come hanno fatto gli uomini più perfetti da tutte le stirpi del mondo, cioè San Giuseppe, Maria e Gesù. Ecco, insieme hanno concordato questa offerta. Sapevano bene cosa stavano facendo, no? Ecco, sì, si stupivano per la grandezza delle rivelazioni, però l'offerta è offerta. Sanno che stanno sacrificando il figlio al padre. Loro sono solo mediatori di questo sacrificio, ma mediatori efficaci, senza del quale l'offerta non sarebbe avvenuta. Ecco, Gesù, Giuseppe e Maria ripetono quell'offerta che è sulla croce, l'anticipano, no? Solo che lo fanno concordemente, ecco, la famiglia perfetta si offre concordemente, ecco, e nella piena adesione della volontà ai desideri del padre, no? Alla volontà del padre per l'espiazione del mondo. Invece Caifa, Anna e i sommi sacerdoti che prendono Gesù, lo catturano, lo insultano, lo mettono a morte con false prove, con false testimonianze. Qui sono dei depravati, sì, però compiono la stessa offerta, loro malgrado, no? Perché stanno scrivendo la loro condanna definitiva. Purtroppo chi non si converte a Cristo non ha salvezza, senza fede non è possibile piacere a Dio, non è possibile, no? Dice la lettera agli Ebrei, capitolo 11, senza la fede non è possibile piacere a Dio. E questi uccidono Gesù, ma nello stesso tempo lo offrono al Padre perché lo sacrificano e quindi rendono a tutti la possibilità di salvarsi, cosa che loro magari non vogliono fare. Sono agenti malvagi, ecco i giudei, Caifa, Anna, ecco i sommi sacerdoti in genere, sono agenti malvagi ma efficaci della salvezza. Se avessero compreso il Signore, magari sì, l'avrebbero pure crocifisso, chissà, perché è l'unico modo per salvarlo. Dubito, perché appunto la passione umana è talmente forte che non si può vincere con la ragione, ecco, non si può vincere in nessun modo quando è scatenata. Però ecco, l'avrebbero fatto con piena devozione, con umiltà, ecco, con grande, come si può dire, deferenza, rispetto, adorazione, come si prostrarono davanti a Gesù, ecco, sia il cieco nato sia la Samaritana, ecco, perché avevano capito chi era, ecco, e così dovrebbero fare anche quelli che accolgono Gesù nel loro cuore. Chi non l'accoglie, certo, fa sempre l'opera di Dio perché uccide Gesù, però non ne trae alcun frutto, non ne trae alcun vantaggio se non quello della condanna eterna. Ecco, chi disprezza il corpo di Cristo disprezza se stesso. Chi assume il corpo del Signore senza fede, senza versarci. San Paolo dice indegnamente, probabilmente macchiato da questo, qualche grande peccato, si era a Corinto, i peccati della carne erano all'ordine del giorno per il tempio di Afrodite. Quindi se tu hai fatto una cosa del genere, ti sei prostituito, no? Hai tradito, ecco, l'alleanza coniugale e altri peccati gravi del genere. Vai a fare la comunione, ricevi il corpo e il sangue di Gesù, mangi e bevi la tua stessa condanna, perché quella comunione non ti farà bene, non ne leverà la grazia, non ne leverà i sensi, ma accrescerà ancora di più il giudizio di Dio su di te, perché oltre al peccato carnale aggiungerà anche la bestemmia, il peccato spirituale, la blasfemia, che in nessun modo, se consapevole e attiva e pervicacemente voluta, in piena adesione di intelletto e di volontà, in piena avvertenza e deliberato consenso, non si può in alcun modo cancellarlo. Ecco, è un peccato che va contro lo Spirito Santo, no, è un peccato scopertamente, ecco, divisivo, ecco, ci separa eternamente dalla grazia di Dio. Cerchiamo di, ecco, essere forti come San Giuseppe, chiediamogli la forza quando non l'abbiamo, quando il peccato ci incalza più che in altri tempi. Ecco, E così il sacrificio di Gesù, il sacrificio dell'altare, sarà gradito a noi, sarà gradito a tutto il popolo cristiano. Ave Maria, cari fratelli, ti di buon consiglio, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra meditazione. Ave Maria, cari fratelli, tirate buon consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Parliamo di San Giuseppe che è presente, anzi presenzia la presentazione di Gesù al Tempio, è presente al sacrificio, è presente al discorso di Simeone, sente il discorso sulla redenzione, è qui per la risurrezione e la divisione di molti. Il giudizio di molti in Israele. Il giudizio significa divisione. Il giudice divide i buoni dai meno buoni. Il criterio di giudizio è quello dell'affermazione del diritto, e quindi della pena dei peccatori e della ricompensa dei giusti. Vediamo, ecco, come applica questo autore. Ecco questo discorso su San Giuseppe, che appunto presenzia in fondo anche lui al Calvario. Questa presentazione al Tempio è come un Calvario. Anche a te una spada trafiggerà l'anima. Sente dire queste cose alla sua amatissima sposa, la Madonna. Quindi soffre, ne partecipa del dolore di questa Santa Madre del Cielo. Ecco, Regina del Cielo, la Madonna già lo sapeva però. Ecco, questa indicazione esplicita dice che lei in modo sublime parteciperà della redenzione del figlio, quindi anche San Giuseppe, no? Parteciperà degli stessi dolori, dello stesso sacrificio che lava i peccati del mondo. Del resto l'ha sentito lui stesso dalla bocca dell'angelo, egli salverà il suo popolo dai suoi peccati. Come? L'angelo gli dice così: lo chiamerai Gesù perché salverà il suo popolo dai suoi peccati. Non è una cosetta, dice, beh, un tocco di mano salva il popolo dal peccato, no, la immersione totale nella morte, nella sofferenza, nell'abbandono, nell'angoscia, ecco, nella preghiera triste del Getsemani, la preghiera sacrificale del Getsemani, la preghiera dell'ultima cena: a te io consacro me stesso, ecco. giunta l'ora che io mi offro a te, completamente a te. Ecco. E consacro anche loro, consacrali nella verità, quelli che per la tua grazia hai dato a me. Io mi sono dato a loro, tu li hai dati a me. E ora voglio che siano con me nel tuo regno. Ecco, tutta questa preghiera che è altamente sacrificale. Gesù sa che deve morire e lo fa con questa intenzione, no? Offrirsi al Padre con tutta la pienezza della coscienza e della volontà e offrire anche i suoi figli, i suoi discepoli che avranno creduto in Lui, per la mia parola crederanno in te. Prego per quelli che mi hai dato e anche per quegli altri che non sono di questo vivo, anche per questi io devo offrirmi, no? E quindi anche per i pagani, anche per tutti i popoli che non conoscono Dio, ecco, l'offerta è sacrificale, l'offerta è totale. E tu che fai, anima fedele? Ecco qua, la corresponsabilità, la coesione, la riunione nella redenzione. Tu che fai? Noi che cosa facciamo? Ecco cosa facciamo per essere del Signore. Gesù è rimasto in terra per offrirsi all'Eterno Padre per noi nel santo sacrificio dell'altare. Si è offerto una volta per sempre nella croce, continua questa offerta negli altari. Misticamente questa offerta è ripetuta. Questo santo sacrificio è fatto. Questo santo sacrificio è consumato. Eccoci a terra, ci annienta. Per noi nel santo sacrificio dell'altare non cessano Maria e Giuseppe di accompagnare questa offerta. Ad ogni messa che si celebra in tante chiese con le preghiere a pro nostro, con le lodi, con i ringraziamenti, il sacrificio della messa universale, continua il sacrificio di Cristo. Quale confusione per te se tu vi assisti con irriverenza, con divagazione di mente, con cuore alieno. Ecco, stiamo da un'altra parte, no? Celebriamo la messa, ma non stiamo lì nella messa. Stiamo ascoltando le letture, ma non le ascoltiamo in realtà. Non danno nessun moto di conversione spirituale a noi, non ci danno niente, ecco, perché noi non siamo concentrati, non ci pensiamo alle cose che sta facendo Dio, che cosa è Dio per noi. Quale confusione per te se tu vi assisti con irriverenza, con divagazione di mente, con cuore alieno? Credi tu forse, se così è, che abbia a consolarti nell'ora estrema Gesù venendo per viatico? O non temi piuttosto che la sua presenza non abbia a sentire i rimorsi della coscienza e i rimproveri del tuo disamore a lui usato nel corso dei giorni tuoi? Mentre egli nel rinnovare il sacrificio sull'altare tanto te ne mostrava, oimè, guai, guai ad un tal cuore in quell'estremo cimento. Guai dunque a questo cuore che non è convertito, a questo cuore che non è innamorato, non è innamorato delle cose di Dio, non è innamorato del Signore, non è innamorato delle vere realtà del cielo, che uniche possono darci la salvezza. Ecco, approfondire l'amore di Dio, approfondire la meditazione, stare con Dio, e poi significa trasformare tutta la propria vita, tutti i propri atti, i propri sentimenti, le proprie sensazioni, le proprie emozioni, diventano parte di Gesù. Se noi le indirizziamo verso un punto disordinato, verso un oggetto disordinato, un oggetto di piacere mondano, verso qualcosa che ci gratifica così per un po', ma in realtà poi non ci dà niente, ecco allora che abbiamo sbagliato. Abbiamo sbagliato gravemente nella nostra lotta contro il peccato, nella nostra lotta contro il male, nella nostra lotta contro le insidie del demonio. Ecco, dobbiamo offrirci veramente, come fece San Giuseppe. San Giuseppe fu compreso di questo dolore, lo vide, ecco, il vecchio Simeone glielo esplicitò. Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori. Spesso il male è nascosto, no? Non si manifesta subito come bene. Sono tanti discorsi che celano la volontà di male, sia nei singoli, sia nei gruppi, sia negli stati. Pensiamo oggi agli stati che fanno le guerre, no? È proprio una volontà di male, no? Una volontà esplicita di ammazzare la gente. Però è celato questo discorso dietro, che ne so, la tutela del diritto, della democrazia, dell'autodifesa, della sconfitta dei dittatori. Non lo so, ecco, però si fa sempre guerra per ammazzare. Poi chi viene ammazzato non è dittatore, magari pure quello, sì, però tanti bambini, tanti innocenti, tante persone che non hanno fatto niente, saranno svelati i pensieri di molti cuori, saranno svelati, verrà portato alla luce ciò che è marcio, ciò che è assolutamente marcio, ciò che è proprio contrario al volere di Dio. Ma questo non si fa senza dolore. Il maligno non è che vuole mollare la presa, non la molla molto facilmente. Gesù, quando fa degli esorcismi, veramente diventa duro, forte, anche violento, no? È come una battaglia che sta conducendo, una battaglia impari verso un nemico potentissimo. E lui, con la sua povera carne umana, con i suoi mezzi umani, certo sollevati dalla grazia divina, ecco, può sostenere questa battaglia. Pensate alle battaglie fatte contro la schiavitù, oppure contro i culti esoterici, i demoni, no? Ecco, oppure contro la sevizia delle fanciulle, ecco, contro la poligamia, contro l'aborto. Tutti i primi secoli cristiani sono caratterizzati da queste battaglie contro questi elementi che erano diffusissimi nel paganesimo. Non è solo il culto degli idoli, è tutta un'etica che c'era da riformare in nome dell'etica cristiana, l'etica ispirata da Gesù Cristo. Il matrimonio doveva essere uno, indissolubile. Per i matrimoni, per i romani era uno, però si poteva sciogliere e magari farne un altro. Ecco, era uno nel tempo in cui si viveva con quella stessa donna, con lo stesso uomo, però poi, ecco, si poteva anche divorziare, ecco, se ne poteva andare, insomma, no? Ecco, e trovarsi un'altra donna. Anche gli ebrei dell'Antico Testamento era così: si può fare l'atto di ripudio per qualsiasi motivo, chiedono a Gesù, vuol dire che era una prassi consolidata, no? Questa del ripudio, di lasciare la propria moglie, il proprio marito, ecco, forse per le donne era più difficile, cioè, però la Samaritana aveva avuto 5 mariti, aveva scelto con dovizia e con abbondanza i suoi mariti, e poi addirittura quello con cui stava ultimamente non era il marito. Ecco, quindi insomma non è che erano episodi riservati alla modernità, queste cose, cioè la donna pure faceva la sua vita, sceglieva, insomma cambiava, ma questo è il paganesimo, questa è la non dirittura morale, questo è lo stato di incoscienza davanti alla fede, no? Perché la fede non c'è più, o non c'è mai stata nel cuore dell'uomo, quindi non si sente la bellezza della fede e anche la bellezza dell'etica legata alla fede, no? Un solo matrimonio, una sola donna per un solo uomo, no? Dio e all'uomo non si separare ciò che Dio unisce. Dio ne ha stabilito uno solo di matrimonio, no? Così come ha stabilito i figli, dono del matrimonio. Beh, insomma, è una cosa che veniva ampiamente accettata nell'antichità, anche dai pagani, insomma, che i figli nascessero, non era un disturbo, ma invece oggi è proprio così, no? Un disturbo, tutto l'anticristo, l'antipensiero, l'antilogica. Ecco, non si devono fare i figli più nel matrimonio, no, né matrimonio né figli, i rapporti servono solo a divertirsi un po', no? Scaricare le tensioni, le pulsioni nevrotiche che abbiamo accumulato con questi anni di velocità supersonica, grazie ai computer, ai social media, tutto elettronizzato, elettrificato. Ecco. Persino se uno va dal medico, il medico non sa che cosa fare, sente l'intelligenza artificiale, allora si spiega qualcosa. Ecco, dove sono i clinici di un tempo? La medicina ce l'avevano, si può dire, nel sangue, no? Oltre che dai libri, però ce l'avevano dalle esperienze, dalla tradizione, ecco, da qualcosa che era immateriale, no? Ecco. E allora noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo, ecco, esercitarci nell'amore di Gesù il più possibile, stare con Lui, essere riempiti di Lui. Qui ci dà un piccolo saggio, ecco, l'autore, per farci stare con Gesù, un colloquio spirituale. O dolcissimo Gesù mio, divenuto per amor mio vittima, sacerdote, sacrificio, voi attirate il mio cuore. Fate che questo sia vittima del vostro amore, unitelo al vostro e a tutti quelli di Maria Purissima, vostra madre, di Giuseppe, fatto padre dal vostro amore. Dai, perdonatemi tutti i miei peccati, ma specialmente quelli così mostruosi da me commessi nel tempo del divino sacrificio nel vostro tempio. Ecco, sacrificio nel tempio di Gesù prefigurava l'Eucaristia, celebrata nel tempio, in tutti i tabernacoli della terra, in tutti gli altari della terra. Gesù è offerto al Padre da Simeone, ecco, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. Perché quel sacrificio è efficace già al tempo di Simeone, ecco, porta la salvezza. Quell'offerta al Tempio è come la croce di Gesù, è come l'ultima cena, è come l'effusione del suo sangue. Ecco, e allora cerchiamo nel Tempio di essere conformi a questo divino sacrificio. Fate che la memoria di essi non venga a funestarmi nel punto estremo della mia morte. Ecco, potrei pensare il giorno della morte che ho fatto tante comunioni inutili. Che non sono stato attento, che non sono stato devoto, che non sono stato buono, che ero impuro. Per poter ricevere la comunione non potevo riceverla una volta, c'era una norma del Catechismo di San Pio X, che pure gli sposi dovevano astenersi dalla comunione almeno 3 giorni prima della comunione stessa, astenersi dai rapporti. No? Anche sposati, figuriamoci gli altri, ecco, gli altri proprio non dovevano accostarsi per niente. Se hanno rapporti fuori del matrimonio, oggi che i matrimoni sono finiti, si può dire, insomma, no? Non si fanno più, nessuno dovrebbe più accostarsi alla comunione. In effetti avviene così, no? Purtroppo, tristemente, siccome non si impegna nessuno nella vita cristiana, ecco, o per causa propria, o perché appunto gli eventi sono talmente grandi, ostili a Gesù, alla Chiesa, che uno veramente non riesce neanche a essere cristiano, pur desiderandolo, no? E allora, ecco, facciamo atti veri di contrizione, di penitenza, di amore verso il Signore sacramentato. Ecco, risoluto di offrirvi il cuore contrito, unito al vostro, ai cuori di Maria e Giuseppe, tutti i sacrifici ai quali sarò per assistere in tutto il tempo che mi rimane della mia vita, così sia. Vediamo un esempio, si narra del religiosissimo padre Pietro Cottone della Compagnia di Gesù, che ebbe uno zelo meraviglioso nell'onorare San Giuseppe. Per vari mezzi procurò di propagare la devozione di questo santo, il cui nome aveva questi sempre in bocca nelle sue prediche, nei suoi discorsi. Ma tra i mezzi da lui adoperati, il più efficace fu quello che, però per consiglio suo, venne a compimento il primo tempio eretto in Francia, intitolato col nome di San Giuseppe, in cui a suo onore si offrissero dei sacrifici. Egli ebbe la bella sorte di morire nel giorno festivo di San Giuseppe, 19 marzo, siccome per quanto correva fama gli era stato rivelato, e meritò, come fu detto, che nell'ultima sua infermità gli comparisse la Vergine Maria Santissima, dicendogli che era venuta per assistere alla sua morte in vista dell'affetto portato al suo purissimo sposo. Chi non può fabbricare un tempio può ben osare rispetto al tempio, al sacrificio che si offre nel tempio, ad imitazione di Maria Giuseppe, se vuole essere presentato nel tempio della Divina Maestà nella gloria. Ecco, facciamo come questo santo, no? Ecco, Pietro Cottone, che appunto zelò San Giuseppe ed ebbe in merito, ecco, la vita eterna perché aveva onorato San Giuseppe. Ave Maria, cari fratelli, di là di buon consiglio.